Pluriversi Radio, podcasting dall'Università di Bergamo. Marco Lazzari, 5 gennaio 2008. Bene, oggi riprendiamo il discorso dei motori di ricerca e cerchiamo di dare qualche indicazione, per così dire, operativa, così chi ascolta potrà orientarsi meglio sulla scelta del motore di ricerca da usare di volta in volta a seconda delle necessità. Già tempo fa avevamo parlato di motori, chi si è perso la registrazione la trova nell'archivio. E avevamo spiegato in quell'occasione a grandi linee come funziona un motore tradizionale. Oggi volevo spendere due parole su alcuni strumenti che noi cataloghiamo come motori di ricerca, ma che si differenziano in qualche modo dai motori tradizionali. Tanto per essere chiari, quando dico motori tradizionali intendo qualcosa come Google, che ormai è il motore di ricerca per eccellenza, dato che assorbe da solo 10 volte più richieste di tutti gli altri motori messi insieme. Ma penso anche a motori come Live della Microsoft, o come il vecchio AltaVista, come Yahoo, o come i casi italiani di Virgilio e di Arianna. Oggi invece accenniamo a tre tipi di motori diversi da quelli che abbiamo detto. La prima categoria è quella dei metamotori. Poi ci sono i cosiddetti clusterizzatori e alla fine brevemente parleremo di due specializzazioni di Google che dovrebbero essere molto utili a chi fa ricerche, per esempio ai fini della tesi. Avrei voluto dire ricerche scientifiche, poi magari va a finire che gli studenti delle facoltà umanistiche immaginano che non le riguardi, invece li riguarda e come. Allora, prima di tutto i metamotori. Di che cosa si tratta? Si tratta di siti web che presentano all'utente un'interfaccia analoga a quella dei motori tradizionali, cioè vi fanno inserire le vostre parole chiave. Però poi, invece di usare un motore di ricerca proprio, questi siti spediscono le chiavi di ricerca fornite dall'utente, le spediscono a più motori di ricerca. Questi motori di ricerca vengono attivati in parallelo, ciascuno dei motori restituisce i propri risultati al metamotore, il metamotore li fonde, secondo un suo proprio algoritmo di combinazione e di ranking, e ve li restituisce. Qualche esempio di metamotore, l'antico e ancora valido metacrawler.com, metacrawler con la W, oppure xquick.com, scritto ixquick.com, oppure anove.com. Diciamo che anove forse più che un metamotore, oppure oltre che un metamotore, è forse classificabile come plurimotore, se mi passate il termine, nel senso che esegue in parallelo e presenta in parallelo ricerche eseguite su motori di natura diversa, nel senso che potrete vedere che in una finestra vi presenta i risultati di una normale ricerca con Live, in un'altra quella che ha fatto fra i libri di Amazon, in un'altra ancora quella che ha fatto fra le news di Live e così via. Quindi alla fine non c'è una fusione, ma una semplice giusta posizione di risultati paralleli. Passiamo ora a parlare dei clusterizzatori. In particolare ci riferiamo al motore clusty.com, scritto clusty con la Y. Innanzitutto dobbiamo notare che anche Clusty ricade nella prima categoria, quella dei metamotori, nel senso che lancia in parallelo diversi motori di ricerca e poi fonde i risultati di questi motori. Questi risultati, visti dalla prospettiva dell'utente, vengono proposti nella parte destra e più ampia della schermata, ma oltre a fare quello, Clusty cerca di individuare fra i siti che propone agli utenti anche dei sottosistemi che siano correlabili a un certo concetto. È meglio che mi spieghi con un esempio. che fra l'altro mi risulta facile a farsi. Se cerco con Clusty la stringa Marco Lazzari, racchiusa tra doppi apici, o tra virgolette se la chiamate così, il motore che cosa mi restituisce? Mi restituisce una lista di puntatori a siti pertinenti con la mia chiave di ricerca e che ordina secondo il suo algoritmo di ranking, come mi aspetto che faccia un qualunque motore. Però nella parte sinistra della schermata che cosa vedo? Vedo anche un elenco di chiamiamole pure parole chiave. Cosa trovo in questo elenco? Ci trovo podcasting, Paolo Salvaneschi, Camino de Santiago, Università di Bergamo, UniBG, multimediale e così via. Ora, se qualcuno conosce un po' questo Marco Lazzari, sa che il podcasting è uno dei suoi temi di ricerca, che con Paolo Salvaneschi ha scritto numerosi articoli scientifici, che il Camino de Santiago è una sua fissa e via di questo passo. Allora, significa che Clusty, senza che io gli abbia detto nulla, è riuscito a individuare all'interno dei risultati della ricerca dei temi o sottotemi specifici. Notare che accanto a ciascuna di queste parole chiave è scritto un numeretto. Significa che Clusty, per quel certo sottotema, ha trovato quel certo numero di siti indicati dal numeretto. E allora se io clicco su quella certa parola chiave, poniamo podcasting, nella parte destra della schermata mi viene presentata la lista di siti che parlano di Marco Lazzari e di podcasting, in questo caso, cioè dello specifico tema. Questi tipi di motori li chiamiamo clusterizzatori perché applicano procedure di ricerca che in letteratura si chiamano algoritmi di clustering, che individuano dei clusters, cioè dei sottoinsiemi caratterizzati da una proprietà comune. Diciamo che fanno emergere correlazioni fra i dati. Per concludere questa chiacchierata, veniamo a due specializzazioni di Google, abbiamo detto, specializzazioni per la ricerca scientifica. Si tratta di scholar.google.com, scholar scritto SCH, e di books.google.com. Cosa fanno questi due motori? Questi motori effettuano la loro ricerca all'interno di un sottoinsieme ristretto di pagine web. Per Scholar si tratta di articoli scientifici, cioè di pagine che, secondo Google, sono riferibili a articoli su riviste, su atti di convegni, o che insomma comunque provengono da fonti che si ritiene che presentino letteratura tecnico-scientifica di un certo livello. Diciamo che sono molto più rappresentate le riviste che non gli atti di conferenze, e che ogni tanto ci si trovano anche cose che non hanno molto a che fare con la letteratura scientifica. Un aspetto molto interessante è dato dal fatto che vengono gestiti i legami fra le pubblicazioni, che vengono dati sostanzialmente dalle citazioni. Voglio dire che quando la ricerca restituisce il link a un certo testo, vi propone anche i link ai testi che lo citano. Attenzione, data la natura delle opere indagate, spesso avrete link a pagine che non potrete leggere, perché sono opere protette da copyright. Vi dico anche sottovoce che alcuni dei testi che non riuscite a leggere da casa si possono invece leggere dai PC dell'università per via delle licenze che abbiamo in Uni. Un'altra nota: siccome molte riviste hanno il brutto vezzo di stampare soltanto l'iniziale del nome di battesimo degli autori, succede che a volte, se cercate Mario Rossi, trovate soltanto un sottoinsieme delle sue opere, perché in alcune risulta essere soltanto M.Rossi. Allora, in questi casi magari può aiutare a sapere che il Mario ha scritto articoli in collaborazione con Giovanni Bianchi, e allora si cerca Rossi e Bianchi e si scova qualcosa di più. Per esempio, cercando Lazzari e Salvaneschi si trovano titoli di articoli miei che non si riesce invece a trovare cercando Marco Lazzari. Naturalmente si è liberi di impostare le parole chiave che si vuole, non è che si può cercare soltanto per autore. Infine mi resta books.google.com. Diciamo soltanto che laddove Scholar cerca su articoli di riviste, Books cerca su libri. Come fa? Siccome questa registrazione è già piuttosto lunga e la spiegazione di Books sarebbe da una parte difficile e dall'altra noiosa, mentre invece Books in sé è facile da usare, lascio a voi l'esplorazione di quest'ultimo tipo di motore. Buon divertimento!